Sicuramente il cinema da sempre si è misurato consapevolmente o inconsapevolmente da un certo punto di vista in poi, dico per chi lo fa il cinema, con il problema del corpo, con il problema dei corpi, e su quello si possono fare veramente un'infinità di riflessioni. In questo caso si ragiona sul non tanto sul corpo maschile, naturalmente, ma sull'immagine che del corpo e dell'identità maschile viene poi portata sullo schermo, di come questo varia nel corso del tempo, di come varia da regista a regista. Angela ha scritto un saggio, è un volume che mette insieme saggi molto diversi, un saggio, questo l'ho letto tutto invece, molto molto interessante, proprio su tre film di Pietro Germi degli anni 50. E quindi ogni decennio poi ha un suo modo di elaborare l'immagine maschile, diciamo così, l'idea di una mascolinità. Stamattina poi, che non c'entra niente con il libro, leggevo le prime interviste, perché in questi giorni è partito tutto il lavoro di lancio del nuovo 007, e quindi c'erano delle interviste anche sui giornali italiani a Daniel Craig, no? È l'ultimo dei Bond che lui farà, ha cominciato nel 2006, voleva smettere molto prima, poi ogni volta riceveva dei contratti tali per cui ha detto beh, un altro lo faccio, però questo è davvero l'ultimo. E allora pensavo curiosamente come l'identità maschile suggerita da James Bond, pur essendo passato di corpo in corpo, come sapete sono stati tanti gli attori che l'hanno interpretato, però da un punto di vista di stereotipo maschile ha conservato nel corso dei decenni, nel corso di più di 60 anni o di 60 anni, una sorta di stabilità, no? Propone un'idea di mascolinità che sicuramente non è l'inetto, no? L'inetto è tante cose, è la figura maschile passiva, dispersa e dispersiva, che apparentemente non prende iniziative, e tutto, come poi spiega bene, e poi sto zitto, da sicuro state tranquilli, come spiega Federico Zecca, no? Che poi l'origine di tutto il lavoro nasce da uno studio fatto non in Italia sulla figura cinematografica, non solo cinematografica, di Marcello Mastroianni, no? Spesso Marcello Mastroianni nei suoi film sembra un uomo che si lascia, un uomo immaginario, perché è un personaggio che si lascia vivere, no? Che viene spostato dalle cose, sembra un atteggiamento più passivo che attivo, una passività che poi spesso comporta una reattività o delle reazioni molto, molto precise. E quindi da lì, da questo studio molto dettagliato, che poi ha avuto, come è giusto che sia, anche delle puntualizzazioni non indifferenti, che nasce questa idea di esplorare, no? Come un'identità maschile. Cosa vuol dire identità maschile? Naturalmente non lo so, no? Poi già la parola identità è qualcosa che evoca riflessioni filosofiche da una parte o riflessioni psicanalitiche. Faccio solo questi due esempi perché sono i due territori in cui in qualche modo vagamente o non vagamente riesco a muovermi, e quindi ho trovato molto interessante, pur non avendolo letto tutto, come dicevo prima, perché è inutile che fingo stamattina, anche perché avevo altre cose da fare per il festival. Angela, tu che conosci bene tutte le persone, che, e poi dopo, più tardi, vogliamo sentire bene da te il lavoro che hai fatto su Germi, su quei film in cui Germi poi mette in scena se stesso, no? Quindi c'è una costellazione di pensieri che si possono attivare. Perché secondo te a un certo punto avete pensato che fosse molto importante proprio riflettere su questo tema?
Allora, intanto grazie Enrico, grazie prima di tutto per aver accettato di farmi compagnia oggi pomeriggio nella presentazione di questo volume che, come dicevi, nasce dalla sollecitazione intellettuale che ci ha fornito una bibliografia ormai sterminata sul tema della rappresentazione della mascolinità nell'audiovisivo in generale, ma nasce anche dalla volontà di portare studi che si sono affermati ormai in area anglosassone nel contesto italiano. Perché ormai all'interno dell'università, ma non soltanto all'interno dell'università, anche all'interno del mondo della critica, c'è tanta attenzione nei confronti delle questioni di genere e mentre si è affermata con grande forza una un'area di studiosi e studiose che si occupano della questione femminile, no? Nel cinema, in Italia non esiste ancora un gruppo di ricercatori, di studiosi, di intellettuali che si occupi invece, o forse dopo il libro esiste questo gruppo di studiosi, di capire, studiare le implicazioni del racconto della mascolinità non soltanto nelle forme della rappresentazione cinematografica, ma anche nel dialogo che il cinema instaura sempre con la società. Non è un caso se, insieme a tanti studiosi di cinema, all'interno di questo volume sono raccolti interventi di sociologi, perché abbiamo cercato di dare anche un taglio sociologico alle letture che poi abbiamo dato del tema, facendoci aiutare da pure appunto chi si occupa di storia del costume e di storia della società. E quindi quando abbiamo maturato insieme con Federico Zecca, con cui io lavoro quotidianamente, l'idea di poter avviare una riflessione su questo, sollecitati anche da tanti colleghi che erano interessati al tema, ci avevano insomma dimostrato di voler collaborare con noi, abbiamo messo in piedi un convegno di studi. Il convegno si è svolto all'Università di Bari nel 2018 e dopo il convegno abbiamo chiesto a tutti i relatori e non solo a loro, anche ad altri studiosi fuori dal convegno, di proporci la loro riflessione in forma cartacea. Quindi questo progetto insomma, è la sintesi di quello che si è fatto in quelle giornate di studio e cerca di dialogare, come dicevamo prima, come dicevi anche tu molto bene prima, con quegli studi che arrivano da lontano e che sono confluiti poi in uno dei capisaldi della letteratura sul tema, che è il volume della Reich che si chiama Beyond the Latin Lover, il volume a cui facevi riferimento tu, che tratta per l'appunto della funzione sociale del corpo di Marcello Mastroianni all'interno della storia culturale italiana, non solo della storia del cinema italiano. La Reich pone un quesito che ha poi solleticato l'attenzione di tanti studiosi dopo di lei e anche il nostro. Cioè dice che a un certo punto si è accorta di uno scarto fortissimo fra le tipologie di uomo incarnate da Marcello Mastroianni nei film. Pensiamo ai film che ha girato per Federico Fellini, ma anche alla giornata particolare di scuola, insomma sono tantissimi i titoli che lei, sui quali lei indaga, no? Quindi lo scarto fra i modi attraverso cui Marcello Mastroianni è stato utilizzato dai registi con cui ha lavorato e le forme di rappresentazione fuori dallo schermo. Pensiamo per esempio alle modalità con cui lui si raccontava ai rotocalchi o ai giornali di cronaca, che lo raccontavano sempre come un Latin lover. E allora lei si è interrogata sul possibile scarto esistente fra la sua immagine pubblica di sex symbol e invece l'immagine, depotenziata che aveva fino al Bell'Antonio, no? di Marco Bellocchio, in cui interpreta per l'appunto un marito impotente. E ha ad un certo punto categorizzato questa figura di netto che lei recupera, come potete immaginare, da una tradizione letteraria che appartiene al primo Novecento, Italo Svevo, Pirandello, no? Siamo da quelle parti lì. Lei recupera quell'immagine letteraria e la porta dentro il cinema italiano sostenendo che esiste una forma di rappresentazione del corpo maschile dentro il cinema italiano nel periodo del secondo dopoguerra, quindi quando la modernità incalzava, che può in qualche modo rappresentare il conflitto, no, con la storia, così come era accaduto per tanti personaggi letterari nel primo Novecento. E allora, secondo la Reich, i tipi maschili raccontati dal cinema italiano nel secondo dopoguerra sono degli netti. Sono degli inetti perché sono figure che hanno un difficile rapporto con l'altro sesso, che hanno proprio delle difficoltà a come dire, determinare la propria identità nel rapportarsi con l'altro sesso. E questo è tanto più vero se si considera che il cinema della modernità, che si afferma proprio tra la fine degli anni 50 e il 60, è un cinema in cui le figure femminili sono completamente diverse da quelle del passato. Cioè l'immagine della maggiorata che aveva riempito proprio fisicamente gli schermi negli anni 50 lascia il posto invece alle figure esili, filiformi, delle varie attrici, no? Di Antonioni, di Bellocchio, di Bertolucci, tutti i registi, no? Che scelgono piuttosto che utilizzare i corpi delle donne, di utilizzare la loro anima, la loro sensibilità e così via. Quindi queste donne che acquisiscono forza, acquisiscono consapevolezza, psicologica molte volte, ecco che fagocitano gli uomini, che invece sono esseri sempre più deboli, sempre più incapaci per l'appunto di tenere testa. Nella lettura che quindi la Reich fa, esiste questo conflitto uomo-donna, per cui i maschi sembrano davvero degli inetti. E allora, partendo da qui, noi ci siamo posti però un problema che non abbiamo sollevato noi, no? Ma che abbiamo raccolto dalle sollecitazioni di un studioso italiano che lavora in America e che partecipa anche a questo volume, si chiama Sergio Ricoletto, il quale ad un certo punto si pone il problema e dice sì, è vero che l'uomo viene rappresentato in questo modo, no? Nel cinema italiano del dopoguerra, però è rappresentato come un debole, come una persona fragile, nel momento in cui noi abbiamo dei paradigmi valoriali secondo cui l'uomo deve essere forte, virile, no? Capace di gestire sempre le situazioni, maschio, nel senso più tradizionale del termine. Questa visione patriarcale, tradizionale, Rigoletto la mette in discussione. E la mette in discussione perché nel frattempo, come diceva bene Enrico, si affermano gli studi di genere, cioè gli studi che propongono una prospettiva molto diversa, no? E che analizzano la presenza di corpi dalla sessualità mutevole e diversa fuori dalla dicotomia maschio-femmina. Quando questi studi si affermano, e Rigoletto è un rappresentante dei gender studies, quelli che vengono chiamati gender studies, ecco che lui si pone il problema, dice inetto sì, la Reich ha ragione, ma ha ragione nel momento in cui per noi maschio significa forte, capace, performante anche sul piano sessuale, donna significa no, succube, debole e così via. E allora dice Rigoletto, se noi ribaltiamo la prospettiva, no? Cioè facciamo a meno del paradigma patriarcale, allora è davvero un inetto? È soltanto un inetto? O possiamo andare oltre l'inetto? Qui arriva il titolo, no? Quindi oltre l'inetto significa per noi cercare di capire alla luce di questa riflessione che ci propone Rigoletto quali e quante sfumature può assumere la rappresentazione della mascolinità nel cinema italiano, ovviamente. E poi non solo, perché ci sono anche dei riferimenti alla serialità televisiva, alle rappresentazioni all'interno dei social media, lì c'è poi tutto un altro, no, spazio che si apre alla riflessione, ma in generale, quindi capire quante sfumature ci sono all'interno di questa rappresentazione e come si possono in qualche modo reinterpretare partendo da prospettive teoriche differenti. E quindi lì i sociologi hanno dato il loro contributo perché hanno cercato di leggere la questione da un punto di vista, quello appunto sociale, analisi sociale, lo storico da un punto di vista, no, della comparazione fra quello che accade dentro le storie dei film e quello che accade fuori dai film. I filmologi, gli studiosi di per l'appunto gli analisti del film e così via, tutti hanno dato il loro contributo scegliendo di lavorare su alcune particolari filmografie. Quindi in questo volume si trova una parte, una prima parte che è un inquadramento più teorico, diciamo così, e una seconda parte in cui ci sono contributi che spaziano un po' di qua, un po' di là, cercando proprio all'interno di alcune particolari filmografie di provare a definire appunto questa complessità, io la definirei un po' così. Io nel mio piccolo ho cercato di lavorare su Pietro Germi, che è un regista su cui ho lavorato, però ci sono i contributi molto interessanti di tanti studiosi e studiose che per l'appunto hanno scelto di spaziare. Andiamo da i film erotici degli anni 70 alle figure, no? Attoriali come quella di Alessandro Borghi. Noi abbiamo inaugurato a Bari, in occasione di quel convegno, i Borghi Studies. Ci siamo divertiti moltissimo a chiamarli così. E adesso si sa che i Borghi Studies
esistono
e sono nati a Bari.
C'è Alessandro e ci sono anche gli studi su Alessandro Borghi. No, ascoltando quello che adesso Angela vi raccontava, mi viene in mente, vi do un suggerimento di lettura, oltre naturalmente a questo libro, che c'è un libro appena uscito che non si occupa di questo, è di uno storico, con una grande passione per il cinema, e il libro è uscito da UTET, se non ricordo male, lui si chiama Giovanni De Luna, se non ricordo male il titolo è Cinema Italia, poi c'è un sottotitolo, i film che hanno fatto gli italiani, e lui lavora, e secondo me potrebbero essere due libri da incrociare volendo, lui lavora su un'ipotesi che non è, ovviamente non l'ha messa a fuoco lui, è che per gli storici possono essere molto utili i film come proprio dei veri e propri documenti, perché nei film si depositano una quantità di informazioni preziose su un'epoca, su una stagione, su un modo, no? Quello che tu dicevi, no? Per cui l'idea, un'idea anche rispettabile, però un po' superata dai fatti, no? Di mascolinità. E allora è molto interessante, no? Se utilizziamo i film come dei documenti storici, no? Dei documenti che invece di essere documenti scritti o dei reperti, degli stralci di cose scritte o delle fotografie, che sono diventate, come sapete, parte del corredo del lavoro degli storici, i film che sono qualcosa che si muove. E naturalmente i film non solo riescono a raccogliere consapevolmente o inconsapevolmente, attraverso i registi, attraverso chi li scrive, attraverso i corpi di chi li interpreta, alcuni frammenti di un'epoca, e soprattutto riescono a comunicare a noi spettatori anche quella che molte cose su quella società, su quel mondo. Quando dico molte cose penso a quelli che potrebbero essere i desideri di quel mondo. Ricollegandomi al vostro lavoro e al vostro libro, come veniva visto l'immagine femminile e quella maschile, quali erano le ossessioni quotidiane, quali erano i piccoli grandi miti di quella stagione, e questo naturalmente funziona, questo lo aggiungo io, anche quando uno vede dei film brutti, ce n'è, no? Se uno prende dei pezzi di storia del cinema in cui ci sono dei film davvero irrilevanti da un punto di vista estetico. Però se guardati in una prospettiva diversa da quella dello spettatore o dello studioso o del critico di cinema, magari sono in grado di raccontarci qualcosa da quel punto di vista. Per cui, questo era un consiglio di lettura. Nello stesso tempo, quello che Angela stava raccontando, e anche il libro lo dimostra, è molto interessante vedere come poi quest'idea in un movimento binaria, banalmente binaria, ma anche comprensibile, no? Un certo tipo di archetipo maschile, un certo tipo di archetipo femminile, che poi non sono mai stati realmente così, come sapete, no? Perché poi queste cose sono sempre abbastanza friabili, quindi se uno torna indietro di 700 anni si rende conto che c'erano gli inetti, c'erano gli oltre inetti, e forse c'erano anche le inette e le oltre inette. Però sono un territorio di esplorazione, di ricerca, di possibile tesi anche di laurea davvero vitali, no? Perché uno può dire, ma che tipo di figura maschile c'è nel cinema di Marco Ferreri, ad esempio, no? E lì si apre davvero una prateria infinita, no? La carne, in cui c'è questo castellitto che sembra un inetto e che poi in realtà, come dice poi il titolo, ha questa sorta, non so se l'avete visto, no? Di voracità, che è una voracità non solo sessuale, ma anche psicologica, rispetto a Francesca Dell'Era, era la protagonista del film. Oppure che tipo di uomini o di suggestione maschile ci arriva da, cambiando completamente genere, da amici miei o dalla grande abbuffata, quindi andando da Monicelli a Ferreri e tornando indietro. Gli uomini nei film di Bertolucci, no? Come li vogliamo analizzare? Che cosa nella storia di Bertolucci, che è una storia che attraversa dei decenni, come queste figure sono cambiate, no? Che aveva un carattere pessimo, quindi questo faceva sì che fosse anche discretamente litigioso, non avesse dei rapporti ideali con i giornali, e anche se i giornali all'epoca pesavano meno, ma molto di più per altre cose rispetto ad oggi, quindi si è sempre avuto, secondo me, e anche la critica, dei torti eccezionali, no? Perché non ha capito bene la forza, l'importanza e anche quello che era la strategia, le strategie narrative che Germi proponeva. Che cosa succede in questi tre film di Germi in cui lui addirittura si mette in campo, pur non essendo, credo, un attore di quelli che tu dici, però era, sì, non era indimenticabile, però era molto molto efficace.
Sì. Allora, io ho scelto di lavorare su Germi perché mi interessava il periodo storico e perché volevo fare un altro, utilizzare ancora un altro approccio rispetto a quello di cui parlavi tu. Cioè, tu parlavi del cinema, dei film che diventano documenti storici e raccontano la trasformazione nel tempo della mascolinità. Io invece volevo raccontare come dentro lo stesso film i personaggi messi di fronte a determinate condizioni storiche si trasformano la propria mascolinità. E ho utilizzato un paradigma teorico introdotto da Connell, che è una studiosa anche questa anglosassone, secondo cui esistono delle mascolinità dominanti e delle mascolinità remissive. Nella mia lettura, lo stesso individuo può transitare da una posizione di dominanza a una di remissione in virtù di avvenimenti, no? Che lo pongono per l'appunto in crisi. Quindi la crisi del maschio intesa come transizione da un momento di forza, di affermazione virile, ad uno invece di debolezza. E allora ho utilizzato i film di Germi che mi sembravano perfetti proprio per raccontare questo, in quanto Germi, che viene considerato, era considerato già allora il più virile dei registi italiani, osteggiato un po' dalla critica perché non era comunista e non era cattolico, no? Quindi un po' borderline, ed era anche uno che cercava di imitare gli americani, aveva uno stile che non era proprio nelle corde della critica italiana dell'epoca, un po' precoce rispetto a quello che poi sarebbe accaduto, rispetto anche alle Nouvelle Vague, insomma ci sarebbe da dire moltissimo su Pietro Germi, non è questa la sede. Però a un certo punto negli anni 50, prima dei due capolavori che hanno dato il nome alla commedia all'italiana, no? Che sono per l'appunto i film in cui racconta esplicitamente il tema della sessualità, della trasformazione della sessualità in Italia, Sedotta e abbandonata e Divorzio all'italiana, parlo di questi due. Prima di questi lui realizza una trilogia in cui sceglie non soltanto di raccontare delle storie, ma si pone come corpo protagonista della scena, no? Quindi diventa anche attore oltre che regista. Questi film sono Il ferroviere del 1956, L'uomo di paglia del 1958 e un film un po' diverso dai primi due, che è un giallo sui generis, che si chiama Un maledetto imbroglio, tra l'altro un film di ispirazione letteraria, come i ragazzi sanno, che è tratto da Gadda. Che fa Germi in questi film? Racconta un po' all'americana, veramente qui siamo dalle parti del melodramma americano, la transizione da una posizione di forza tradizionalmente intesa ad una di fragilità, soprattutto nei primi due, perché nel ferroviere abbiamo la rappresentazione iconica di un maschio italiano che lavora con la macchina, la classe operaia raccontata, no, in maniera vigorosa, questo uomo che salta, scende dal treno come i cowboy dal cavallo, e che a un certo punto però perde il lavoro a causa di un incidente, non è colpa sua, però perde il lavoro, o meglio, viene declassato, perde la macchina, che era in qualche modo l'elemento simbolico che affermava la sua virilità, e perdendo la posizione sociale, perde anche la famiglia, perde tutto, crolla. E quindi la sua posizione, il suo controllo, no, dell'identità, la sua capacità di essere un padre di famiglia autorevole, si sgretola progressivamente, fino a essere ripristinata, io non voglio fare spoiler, ma è un film così vecchio che lo possiamo in realtà fare, fino a essere ripristinata quando nel finale in realtà lui diventa un Cromiro, accetta di riprendere la sua posizione, di tornare, no, a essere quello che era prima, in barba a tutte le questioni morali che poneva all'epoca il sindacato e così via. Ecco perché un film che anche dal punto di vista etico è discutibile, però che ci racconta esattamente quello che è quella che è la transizione, per l'appunto, da una posizione sociale di forza ad una di debolezza. La stessa cosa accade, anche se in forma diversa, nell'Uomo di Paglia, in cui abbiamo un uomo che intanto si introduce qui nel dramma operaio, nella vicenda, nella classe operaia, il melodramma. Cosa che nessuno aveva fatto prima di allora, no? Nel cinema italiano la classe operaia veniva raccontata nei film politici, nei film d'impegno, mai attraverso, no, le storie d'amore, che erano invece appannaggio della borghesia. E invece Germi ci racconta appunto di questo operaio che a un certo punto diventa un adultero, tradisce la moglie, però non riesce più a gestire la situazione. E quindi dal manifestare la forza, la capacità, no, di controllo sulle cose, poi pian piano perde tutto. E per essersi invaghito di questa donna ha perso anche le amicizie, ha perso anche quell'altro elemento che è tipico di una mascolinità tradizionale, che è la solidarietà maschile. Lo perde del tutto. Nei film di Germi, infatti, ci sono moltissime sequenze in cui plasticamente, esteticamente, il sistema dei valori patriarcale diventa riconoscibile. Gli uomini che bevono il vino e suonano nell'osteria, oppure che la rappresentazione della donna dentro il contesto domestico. Ad un certo punto nell'Uomo di Paglia lui diventa attentissimo al decò dell'ambiente domestico, no? Quasi come una casalinga disperata, oppure si preoccupa che la moglie abbia le mani curate. Questi sono gli anni del boom economico, siamo nella fine degli anni 50, si parla delle creme che possono in qualche modo, si vendono le creme delle riviste di cinema, si fa tantissima pubblicità dei prodotti, cioè una grande mercificazione, no, dei prodotti per l'estetica nelle riviste di cinema, e Germi è proprio sul pezzo, dentro il suo cinema noi avvertiamo questo desiderio da parte della classe proletaria di emanciparsi, diventare qualcosa di diverso. Spesso non ce la fanno, no, i personaggi, e quindi anche in questo caso la debacle che vivrà il protagonista è irrimediabile. Quindi questa tensione però, no, fra la forza e la debolezza è molto evidente nel film. Così come invece l'altro aspetto interessante nel terzo film della trilogia è la femminilizzazione dei corpi maschili. In questo caso abbiamo un Germi con gli occhiali da sole, molto particolare il modo in cui si rappresenta, che interpreta il ruolo di un inquirente e deve sciogliere due crimini che sembrano legati ma forse non lo sono. È uno di quei drammi senza soluzione, possiamo dire quei gialli senza soluzione, che in realtà raccontano più che la vicenda in sé, il dramma psicologico del personaggio. È molto moderno il film, molto intelligente, come era intelligente il romanzo di partenza. E in questo caso però vediamo come Ingravallo, che è poi appunto questo che deve indagare, il personaggio che deve indagare sulle vicende, riesce a relazionarsi meglio con le donne che con gli uomini, è dolce e docile con le donne, aggressivo e arrogante con gli uomini. Questo relazionarsi in maniera diversa, a seconda del genere, ha solleticato l'interesse già allora di molti intellettuali. Pasolini, per esempio, diceva che si respirava nel film un'aria di androceo, da caserma, no? Da ambiente tipico delle sale da barbiere, che è tipico di una mascolinità che però poi il personaggio mette in crisi costantemente. Per tutta la durata del film lui appare femminilizzato, più attento, no, a mostrare di sé questo aspetto docile. È un personaggio tra l'altro così misterioso che rispetto al quale molti, molti studiosi si sono indagati. Non è esplicitamente omosessuale, però c'è qualcosa, no, nell'aria che fa respirare un'anticipazione. Tanti poi film che racconteranno personaggi per l'appunto non più chiaramente eterosessuali. Quindi ho provato a fare sintesi rispetto alla lettura che ho dato, ma mi sembrava per l'appunto che l'operazione di Germi fosse perfettamente dentro la riflessione teorica che stavamo portando avanti.
Sì, ci siamo. Volevo chiederti una cosa. Secondo te, usciamo un po' dal libro, forse, oppure ci stiamo dentro ancora, immagino. Come sapete, no, nei cinefumetti di questi ultimi anni c'è una nostalgia di un'idea molto semplificata, rimanendo sugli uomini ovviamente, no? Perché in teoria questi supereroi, anche se hanno quelle tutte un po' bizzarre, mettiamola così, no? Sembra che ci sia appunto una sorta di retaggio di, non a caso usavo prima la parola nostalgia, no? Di una mascolinità quasi primigenia, quasi preculturale, quasi legata a uno stato di natura, nonostante gli effetti speciali, nonostante sia tutto proiettato o collocato in un futuro lontano o presente. Tu che cosa ne pensi?
Io penso che forse è vero, ed è tanto vero che l'industria dell'entertainment sta lavorando sulla costruzione di supereroine. Sono sempre di più, no, i film i cui protagonisti sono donne, che provano, secondo me, a smarcarsi da quella modello a cui i personaggi dei comics sono legati. Quel modello lì è vero che resiste in qualche modo. E leggevo proprio recentemente un articolo interessante sui tentativi che si stanno facendo, soprattutto negli ultimissimi anni, di costruire dei personaggi che non siano collaterali rispetto ai protagonisti delle storie cinematografiche, ma che diventino proprio autonomi, personaggi autonomi, perché finora, se ci pensate, abbiamo visto sempre donne che partecipano marginalmente alle storie, ai fumetti, alle storie di questo tipo, o personaggi che nascono come teaser. Gli stessi film che hanno le donne come protagonisti sono sempre dei teaser o delle derivazioni da storie più tradizionalmente legate ai grandi fumetti. È vero anche che c'è una tradizione e c'è anche un pubblico che difficilmente riesce a sganciarsi dai modelli predeterminati. Quindi quando ci sono dei film di grande successo che nascono da fumetti di grande successo, il pubblico stesso che segue le saghe con grande difficoltà secondo me si allontana da quel modello. Ma poi quella deformazione del nerd, se mi passate la parola, no? Di chi è proprio fedele al prototipo, al personaggio di partenza. Quindi lì c'è da costruire ex novo, secondo me, dei personaggi, e lo stanno un po' facendo.
Senti, un'altra cosa che volevo chiederti, però la nostra immaginazione, non solo quella o il nostro immaginario, non solo quello delle spettatrici, ma anche degli spettatori, oppure degli uomini e delle donne nella nostra vita quotidiana, sono però pronti a recepire questi slittamenti, chiamiamoli così, no? Quindi da maschio, come prima uso anch'io questa parola che usavi, ovviamente nell'accezione più ampia possibile, a un'identità maschile più friabile, oppure una parte della nostra immaginazione ancora ha voglia, no, di stare attaccato a degli archetipi maschili e femminili. Il cinema continua a lavorare, la società continua a lavorare, le prese di posizioni culturali, sociali continuano a lavorare e a proporre delle cose. Io mi chiedo sempre, lo chiedo anche a te, no? Ho l'impressione che il nostro immaginario, la nostra testa, la nostra sensibilità, il nostro inconscio, chiamatelo come vi sembra più opportuno, potrei aggiungere altre opzioni lessicali, sia un po' più lento, però non ho la risposta, ho l'impressione che sia un po' più lento rispetto a a tutto questo, no? E tu che cosa ne pensi?
Allora, io ritengo questa una domanda difficilissima, perché probabilmente il cinema, stando al cinema italiano, va di pari passo con quello che sta succedendo nella nostra società. Allora, noi abbiamo, vediamo non quotidianamente movimenti, manifestazioni che aprono la mente, cercano di aprire la mente a una diversità che è sempre più invadente, lo dico in senso positivo, no? E nel cinema c'è uno spazio che viene riservato alla fluidità di genere e anche al racconto, no, della diversità, che però ha, come, almeno questo dal mio punto di vista, bisogno sempre di essere rimarcata. Cioè, esistono dei cineasti che sono cineasti che raccontano quel tipo di storie, Özpetek, ma non solo Özpetek, no, sono, ed è come se quel marchio poi in fondo non facesse altro che contraddire il presupposto da cui tutto questo parte. E quindi forse è vero, è un retaggio culturale che ancora ci portiamo dietro e che è ancora molto difficile da sciogliere.
No, sicuramente ci vorrà del tempo e non dipende solo dal cinema. Mi è venuto in mente, riferendomi a una cosa che dicevi prima, non so se avete già visto, andrete a vedere il nuovo film di Nanni Moretti, Tre Piani, in cui Nanni ovviamente ha la sua età, ha la sua storia, che è una storia personale, ma soprattutto quello che ci interessa è una storia cinematografica, e vedere lì come i personaggi femminili e i personaggi maschili si regolano, si comportano nella finzione, ovviamente, solo nella finzione, in modo radicalmente diverso rispetto a quello che accade all'interno di questo condominio, in cui ci sono tre famiglie che però hanno storie totalmente diverse, sì, che si sfiorano o si incontrano in alcuni momenti, come capita a tutti noi, no? Io saluto molto volentieri le altre famiglie, siamo solo in otto, però se poi qualcuno mi dice il cognome io non so a quale piano e dove collocarlo. Nel caso di Nanni, ma questa è la realtà, nel caso di Nanni naturalmente si conoscono un po' meglio. Però lì è interessante, quando lo andrete a vedere, proprio alla luce di quello che anche molto sinteticamente in questa conversazione del tutto informale stiamo facendo oggi pomeriggio, di come alcune tipologie immaginate o reali, letterarie, visto che poi il film viene da un libro, anche se è stato completamente rivisto, ripensato, smontato e rimontato, non solo geograficamente, come queste due tipologie scorrano abbastanza parallele, no? Lì apparentemente non c'è nessun inetto nell'accezione con cui viene analizzato in questo libro, no? Quello che dicevo prima, quindi la passività che cerca di schivare la vita, no? di sottrarsi a delle scelte forti, non solo performanti. E tu non so se l'hai visto ancora, no, non l'hai ancora visto. E credo che però meriterebbe un appendice in questo libro, no?
Forse parli di un'altra forma di inettitudine, no? Che è quella di chi ha il coraggio, non ha il coraggio di mostrare appieno la propria identità. Questa è un'altra forma di resistenza alla relazione sociale, diciamo così. Ora, io il film non l'ho visto, però immagino che tu ti riferisca proprio a questo, cioè il fatto che nell'accezione del libro, di quello che abbiamo provato a raccontare, l'inetto è un netto che sessualmente represso, sessualmente incapace di stare nella relazione con l'altro sesso. Ma l'inettitudine si può manifestare in tante forme, poi in fondo.
Ma Angela, ma gli inetti, adesso non c'entra nulla, un po' giochiamo, ma gli inetti hanno ancora, esistono, non c'è dubbio, hanno ancora un loro fascino oppure bisogna, come dire, metterli in castigo dietro la lavagna?
L'inettitudine di Marcello Mastroianni era affascinantissima.
No, quello lo credo, però sì. Uno ne incontra pochi sullo schermo e nella vita reale.
Ma nella vita reale ci sono, cioè, può avere anche il suo fascino l'inettitudine, certo. Se la intendiamo fuori da quella dicotomia di cui dicevamo prima, certamente sì, è un modo di essere per certi versi.
Senti, tra i saggi che sono nel libro, non è che devi fare una classifica né diamo i voti, per carità. Però quali ti sembrano, così diamo anche delle indicazioni di lettura, quelli che svelano qualcosa rispetto all'inettitudine cinematografica, non reale, che svelano qualcosa in più, ma non perché siano più acuti o meglio argomentati, no? Perché poi spesso quando si scrive o si fa ricerca si incontrano delle cose, no? Si inciampa a volte in delle intuizioni. Quindi chi... sì, ti faccio sbilanciare, ma sì, no, non è una cosa non di qualità del saggio.
No, mi sbilancio volentieri. Intanto suggerisco di leggere il saggio di Giacomo Manzoli, perché è un saggio che appartiene alla prima parte del volume, in cui si parla della rappresentazione performante della mascolinità nella commedia all'italiana. E quindi lui cerca di fare un quadro generale stando in quel contesto particolare, in quel genere lì. E lo suggerisco perché Manzoli è uno di quegli studiosi italiani che si occupa di studi culturali, no? E quindi colloca la lettura dei film all'interno di un più ampio contesto culturale, cioè analizza quello che accade dentro i film provando a leggere le relazioni non soltanto fra i sessi, ma anche fra le classi sociali, fra le tipologie razziali, no? E prima tu stesso facevi riferimento ai film brutti che però hanno fatto la storia d'Italia, ci possono raccontare la storia d'Italia, no? Giacomo Manzoli è stato uno di quelli che ha rivelato che probabilmente Vacanze di Natale è uno dei film più importanti nel racconto dell'Italia degli anni Ottanta, perché ci racconta di come tutti, a un certo punto, tutte le classi sociali, quando si sono appiattite, non c'è stata più distinzione, desideravano le stesse cose, poi sostanzialmente. E quindi è molto interessante da questo punto di vista il film. Tutti vogliono fare le stesse vacanze, andare negli stessi posti. Oggi più che mai è così, se pensiamo che tutti si possono permettere in qualche modo, più o meno, di fare le vacanze in Costa Smeralda, o comunque tutti sognano di fare le vacanze in Costa Smeralda, a prescindere dal proprio status economico, e allora vuol dire che quello che si raccontava in quel film continua ad essere molto vero. E quindi Manzoli dà questo tipo di lettura al tema, che mi sembra molto interessante. Poi ci sono dei film, dei saggi divertenti, per esempio penso al saggio di Christian Uva, che colloca la lettura della mascolinità italiana nel contesto dei film balneari. Lui ha dedicato un libro molto bello, che vi consiglio, al cinema in spiaggia, il cinema balneare, cioè tutti i film che sono ambientati nel contesto, per l'appunto, vacanziero. Da sempre il cinema ha scelto, fra le altre location, anche quelle marittime, e la storia d'Italia può essere letta anche come la storia delle vacanze degli italiani. E lui, per l'appunto, dentro quel contesto lì, ci racconta di come il maschio latino ha fatto le vacanze. È molto divertente il libro, e qui c'è uno stralcio di questo suo studio. Sono interessanti anche i saggi, per esempio, dedicati a Ugo Tognazzi. Ugo Tognazzi è stato anche un altro personaggio molto, molto studiato, e lo studio gli studi su Ugo Tognazzi sono centrali rispetto al tema che abbiamo affrontato, e sono molto interessanti anche i lavori, secondo me, questa è la mia sensibilità però di studiosa, che mi porta a dire che sono interessanti i lavori in cui accanto all'analisi dei film c'è l'analisi d'archivio. Cioè, prima dicevamo, i film, lo dicevi benissimo, i film sono documenti storici, e se i film li facciamo dialogare con i documenti di archivio, un po' quello che faceva la Reich, no? Ve lo dicevo all'inizio, mettendo a confronto la posizione di Mastroianni nel film con quella sui rotocalchi, se mettiamo a confronto quello che accade, per l'appunto, nelle storie cinematografiche con quello che accade nella vita raccontata dalle riviste, dai rotocalchi e così via, ecco che abbiamo uno spaccato interessantissimo della società italiana. E Mauro Giori ci ha regalato questo suo saggio, che si intitola Vecchi fusti e nuovi fusti, appunti su mascolinità, cinema e destra radicale nel dopoguerra, in cui che cosa fa? Sostanzialmente va a spulciare tra le pagine del Borghese, che è stato una delle riviste di idee della destra italiana, e legge le storie che appartengono al mondo cinematografico italiano da quella particolare prospettiva. E trae delle conseguenze interessanti, delle riflessioni interessanti che però appunto vi consiglio. Insomma, gli approcci, come avrete capito, sono stati tanti, diversi, e siamo stati anche molto contenti di avere fra noi delle studiose inglesi, per esempio Catherine O'Rourke ci ha dedicato un lavoro su Raff Vallone, qui abbiamo il figlio di Raff Vallone in questi giorni al Bifest. Raff Vallone è stato anche un corpo di attore davvero molto importante nel cinema degli anni della guerra e del dopoguerra, e lei ha raccontato un po' come la rappresentazione di questo corpo in canottiera virile, no? Come si è mostrato, e come poi in fondo anche lì nell'articolo della Oro c'è lo scarto fra come lui si mostrava nei film, l'uomo tutto d'un pezzo, l'uomo affidabile, il gran padre di famiglia, no? Che è rassicurante, e la sua vita privata, sulla quale si può stendere anche un velo pietoso, per come ci è stata raccontata dai rotocalchi. Insomma, quindi le sfumature sono tante, penso, spero di aver restituito qualcosa.
No, lo hai restituito benissimo. Mentre ti ascoltavo, mescolando, come hai detto, all'italiana, cinema e spiaggia, cinema e vacanze, mi stavo chiedendo, non pensando al finale del film, ma io andrei in vacanza più volentieri con l'inetto Jean-Louis Trintignant del Sorpasso, o con l'esagerato, in teoria un maschio iper performante come Vittorio Gassman? Non vi dico.
Io ho la risposta.
Tu con chi andresti? Io non lo dico.
Io andrei con Jean-Louis Trintignant, perché io sono troppo esuberante, sono più come Gassman.
È vero, quindi gli inetti servono, insomma, servono anche nella vita reale oltre che nel cinema. Va bene, siamo arrivati alla fine, anche perché appunto poi c'è alle 5 l'incontro con Marco Risi, se non sbaglio, vado sì. A memoria, sì, meno male, non ho sbagliato. E niente, come sapete nel pomeriggio poi c'è il programma, consultatelo, verranno presentati altri libri molto interessanti come questo. Angela, grazie infinita,
grazie
e buon lavoro. Grazie, allora, io ho fatto la spalla.
Grazie a tutti voi.